بشرف، بشرف، بشرف. Infami, infami, infami. Urlano di notte nella mia mano. Sono tanti. Bambini per mano alle loro madri, ragazzine con i capelli lunghi, sciolti, che sventolano in aria i loro veli come bandiere, donne a braccetto, ragazzi, uomini spalla a spalla, vecchi. Sfilano lungo viale Vagliasr, sotto i platani, tra i clacson delle auto e il crepitio dei motorini, nel bagliore dei lampioni dorati. Sono disarmati. A ogni passo le loro voci si intrecciano sempre più strette. Bisharaf, Bisharaf, Bisharaf. Infami, infami, infami. All'improvviso una voce si stacca dal coro. Una donna grida: «Non ho altre armi che il mio corpo. Il mio destino è combattere col mio corpo per il futuro, un futuro di libertà». Il persiano mi sommerge come un fiume in piena. Il cuore si scioglie, le lacrime mi travolgono. Non sono pronta a sentir parlare persiano su Instagram, da bocche sconosciute che suonano familiari solo per via della lingua. Nella mia mano si leva nuovamente il coro, come un'onda. Stringo forte il telefono, come se l'onda potesse trascinarmi via. Migliaia di bocche non fanno che ripetere quell'unica parola. Bisharaf, Bisharaf, Bisharaf. Infami, infami, infami. Una seconda voce si stacca dal coro. Una donna canta: «Jin, Jiyan, Azadi». Il coro le fa eco: «Jin, Jiyan, Azadi». Le prime due parole non le capisco. Conosco solo Azadi, libertà. E il coro adesso canta: «Zan, Zindegi, Azadi». Donna, vita, libertà. Il mio feed di Instagram si aggiorna. Vedo il corpo senza vita di una ragazzina. È distesa su un letto. I colori di un reparto di terapia intensiva: azzurro pallido, verde acqua, ghiaccio. Ha del sangue sull'orecchio. Instagram non nasconde niente. Non importa quanti filtri vengano applicati alle foto, chi vuole può vedere la cruda realtà. Leggo: «A Teheran, Jina Mahsa Amini è finita in coma per le manganellate della polizia. Ora è morta». Rileggo il suo nome: Jina. Jina, con la J. Non avevo mai sentito di nessun altro che si chiamasse come me. Sento attraverso il telefono il freddo del suo corpo che mi penetra nelle ossa. Sono nel mio studio, alla scrivania, come congelata. Vedo la ragazza morta nella mia mano. Continuo a rileggere il suo nome: Jina, con la J. Il corpo morto porta il mio nome. Credevo che il mio fosse un nome inventato. Credevo che mia madre, convinta fino all'ultimo che fossi un maschio, non avesse pensato a nessun nome femminile e, avendo poi visto uscire una bambina, ne avesse improvvisato uno cambiando solo una lettera nel nome che voleva darmi. N invece di L, Jina invece di Gila. Guardo la ragazza che porta il mio nome e mi chiedo perché in 46 anni non ho mai sentito di nessuno che si chiamasse come me. Il feed di Instagram si aggiorna. Leggo che Jina Mahsa Amini, curda, era in visita a Teheran con la famiglia quando la polizia morale l'ha arrestata per strada e l'ha strappata al fratello. Il fratello ha implorato le guardie di lasciarla andare. Loro non erano di Teheran, erano in visita. Lei lo portava il velo, ma non sapeva che a Teheran ci fossero regole molto rigide e comunque i capelli non si vedevano per niente. La polizia morale non si è fatta impietosire. Ha trascinato Jina su un furgone e l'ha portata via. Leggo che Jina è un nome curdo e significa «colei che dà la vita». Leggo che «colei che dà la vita» è morta. Leggo che «colei che dà la vita» avrebbe compiuto 23 anni tra 5 giorni. Mi manca mia madre. Spengo il telefono. Apro il computer e cerco di raggiungerla con FaceTime. Lei risponde subito. È già a letto. Non c'è luce a parte quella bluastra dello schermo del cellulare che le dà un'aria tragica. Lì distesa, con i capelli sparsi come una corona sul cuscino.
«Sembri Cleopatra, mamma», le dico.
«Sono Cleopatra», risponde lei, e arriccia le labbra color melograno che sembrano sempre appena truccate per via della matita che si è fatta tatuare anni fa. Si mette di profilo, assume una posa aristocratica che le viene benissimo e sbatte le palpebre.
«Ti ho svegliata?»
«No, figlia mia». Si mette a sedere e si infila due cuscini dietro la schiena per stare più in alto, finché le vedo solo il mento.
«Ti vedo solo il mento», dico. «Dove hai il portatelefono?»
«Va meglio così?» Fa vorticare il telefono. «A letto il portatelefono non serve a niente. Va bene solo se sei seduta a un tavolo».
«Perché sei al buio?» chiedo.
«In camera splende la luna. È luce, no?» mi dice girando il telefono verso la finestra. «La vedi?»
«No, mamma, come faccio a vedere la tua luna? Non è mica appesa alla finestra».
«Mostrami la tua luna», mi prega. Io giro il computer, mi alzo, apro la finestra e lo tengo in alto nella sera verso la luna.
«Asmahi tama dusetaram», dice mia madre. «Ti voglio bene dai pesci alla luna».
«Dai pesci alla luna», ripeto.
Mi piace questo modo di dire. Molto tempo prima che esistessero gli dèi e che gli esseri umani si inchinassero di fronte alla natura, gli zoroastriani dicevano «dai pesci alla luna», intendendo l'universo intero dal punto più basso, gli abissi marini, fino al punto più alto, la luna. E quando invocavano aiuto, rivolgevano la loro preghiera «dai pesci alla luna». «Dai pesci alla luna», sussurro ancora una volta tra me, prima di chiedere a mia madre se ha visto le ultime notizie.
«Le notizie mi deprimono», dice agitando il telefono avanti e indietro come se volesse scuoterle via tutte. Quando finalmente si ferma, vedo solo il soffitto della sua stanza. «Mamma, vedo solo il soffitto», dico mentre torno con il computer alla scrivania.
«Meglio?» Mia madre ora tiene lo schermo così attaccato al viso che sembra stia per sfondarlo con il naso e finire nella mia stanza. Non dico niente, altrimenti perde la pazienza e mette il telefono sul comodino. Non so come chiederle se ha saputo della ragazza, che l'hanno uccisa, senza scoppiare a piangere. Al solo pensiero mi trema il labbro inferiore, come sempre quando sono angosciata e non so come dirlo. Impotente, distolgo gli occhi dal computer e guardo fuori dalla finestra. La luna.
«Hai sentito della ragazza che l'hanno uccisa?»
chiedo infine. Mia madre annuisce senza dire una parola. Sento che gli occhi mi si riempiono di lacrime e li tengo fissi sulla luna.
«Lo sapevi?»
mi si spezza la voce. Cerco di trarre un po' di forza dalla luna e di metterla nella voce.
«Lo sapevi che il mio nome è curdo?»
«No», dice mia madre. «Non lo sapevo». Sento che fatica a controllare la voce. Sento che anche lei cerca di ricacciare indietro le lacrime.
«Piangi?»
chiedo. Lei fa un respiro profondo e il telefono ricomincia a oscillare scomponendole il viso.
«Mamma, ti vedo solo metà faccia».
«Ora va bene?»
«Sì»,
dico, quando riporta lo schermo di fronte a sé, e le chiedo perché non abbiamo mai sentito di nessuno che si chiamasse come me.